Allora, siamo qui di nuovo, sempre. Quello che cercando di capire lo Dzogchen, questo è il tema centrale del nostro seminario, nostra ricerca. Per Dzogchen significa traduzione inglese, great perfection, great perfection. Traduzione italiano. Grande perfezione, grande perfezione. Grande perfezione significa è una perfezione completa, vero? Altrimenti diventa grande relativo. Poi c'è altro, arriva un altro più grande, poi arriva quello che diventa piccolo. Perfezione, vero? Invece grande perfezione significa completo, perfezione completo, vero? Zoppa. In tibetano è completo. Allora questo completo, perfezione completo, dove risiede? Nella vacuità. Non pensare siete dentro di me, perché quando noi pensiamo me, ho già sbagliato. Questa grande perfezione dove risiede? Soltanto nella vacuità. Questo nella vacuità è italiana, traduzione inglese, italiano, white, emptiness, o la vacuità, ma origine parole è sunyata. Sunya significa, sunya è zero, sunyata è lo stato di zero, ma zero non è vuoto, nulla, ma zero è una cosa, apertura. Zero è uno spazio, zero è una qualità, zero è un'opportunità, zero ti rende completamente libera, zero ti rende completamente perfetto. E questo è la zero, infinita. In italiano, traduzione di zero deve essere né vacuità né vuoto, ma deve essere infinita, vero? Nella infinita c'è perfezione, nella infinita c'è tutto possibilità, vero? Quella che ha scoperto infinita in Italia, in Occidente, Giordano Bruno, vero?
Che ha fatto alla fine?
Questo è il valore. No, questo ognuno ha la sua interpretazione, il suo potere, gioco, un'altra cosa, tutta apparenza, no? Ma infinità, va. Allora questo grande, completo, perfezione, Dzogchen, lo Dzogchen, dove risiede? Nella infinità, nella sunyata, sunyata. Allora questo scoprire. Lo scoperta, scoprire questa sunyata, spazio di infinità, vero? Essere nel lì, presenza nel lì, questo stato di infinità, chiaro? Allora questo come si realizza? Trasformando nostra mente nello spazio di infinità. Chiaro? Come si trasformarlo? come si realizza nostra mente diventare infinita, spazio di infinito, altrimenti la nostra mente è chiusa qua. Noi cerchiamo di chiudere la nostra mente il più possibile, rendere più piccolo, pacchettare il borsettino, mettere in realtà lo che ti. E questo essendo più sicuri di tutti, invece rendiamo schiavitù della propria quotidianità. Pensieri, qualsiasi cosa diventa per noi peso, perché noi cerchiamo tutto quello che fa, chiudere, non richiudere la nostra mente dentro la gabinetto. Allora questo è il nostro soffrendo, liberare questa mente. Per liberare questa mente significa rendere infinità, spazio uguale come. Per questo deve, che cosa deve capire? Realizzare la realtà ultima della mente, cioè la vacuità del mente, è così detto. La mente vuoto della mente, non è vuoto della pane, acqua, ma la mente vuoto di che cos'è? Mente stesso. Finché non riesci a liberare mente dalla mente, non riuscirà mai a liberare la tua mente, rendere la tua mente come uguale spazio infinito. Chiaro? O no? Oh. Questa è la filosofia, pratica, spiritualità, valore, dove noi possiamo vivere e godere tutti i giorni, invece soffriamo inutilmente, perché cos'è? Niente. Paura della malattia, paura del dolore, paura della borsa cadendo, paura del lavoro, paura degli amici, paura della paura di tutto, ormai. Paura delle vicini, paura per tutto, ho appreso la nostra esistenza dalla paura. Perché? Non riesce a essere nella infinità. Mente, vuoto dalla mente. Invece per noi la nostra mente diventa una cosa concreta da proteggere, no? Questo è la mantrayana. Mantrayana per proteggere la mente. Proteggere la mente non è deve richiudere la mente dentro qualche posto particolare, ma rende infinita spazio, liberare. Allora questa è la definizione della Dzogchen, famosa Dzogchen, no? Lo Dzogchen vuol dire completo, perfezione completa. Quel momento sperimentato noi siamo questa mattina è questa pratica della mantra. Altrimenti che cos'è la pratica della mantra? Mica fare figurini, tamburini, battere disegnini. Museo, vai nel museo, c'è tutti i disegni, quanto vuoi. Figurini, vai, c'è British National Museum, c'è tutti i figurini da Grecia, dall'Egitto, dal Tibet, da Cina, c'è tutto, figurine, divinità, Buddha, non lo so, tutto di. Che significa? Che questo significa praticando tantra, mantra, tantra, tantra? Niente. È segreto mantra, pratica, è sempre più pratica, più semplice, esiste sulla terra. Vero? Unico strumento che è la tua mente. Altrimenti, oh, deve fare iniziazione, allora manca farina di orzo, perché deve fare figurini. Ah. Che iniziazione è? O manga campanelli, perché non può fare iniziazione, perché deve fare battere campanelli, no, 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 no. Non esiste. Che segreto per mantra pratica così? Dipende da un campanelli, suonare. E questo è quello che succede nel vostro mondo oggigiorno. Più pratica è famoso, più complicato diventa. Organizzare iniziazioni, cosa tale e tale, impossibile. Sponsor deve cercare prima milioni di euro, ci costa. Che? Raggiungi illuminazione costa milioni di euro. Eh? Meditare costa milioni di euro. Che pratica di Dharma è questo? Pratica di Dharma deve essere completamente libera, free. Dono naturale, noi prendiamo dalla natura, nel dono dell'universo. Garantite per tutti come reddito di cittadinanza. Tutti i cittadini di essere senzienti hanno diritto di praticare Dharma completamente gratis. Non serve qui né sponsor né fondazione. Vero? Né organizzatore. Poi mette sponsor, a chi donato 10.000 euro, mette avanti, sedili, seggiolini di fronte, proprio fa schifo, vero? Ti mette online, sponsor, chi dona 1.000 euro, posto avanti, che lui arriva l'eliminazione primi, arriva dopo. Eh? Questo noi dobbiamo essere molto attenti. È terribile una cosa. È terribile totale, totale. Allora pratica di Dzogchen, Mahamudra, Mantrayana sono le pratiche più semplici che esistono sulla terra. Deve essere completamente libero, dono dell'universo, diritto di cittadinanza dell'essere senziente. Capito? Reddito di cittadinanza, tutti hanno pronto da prendere questo. Questo è molto importante, devi capire. Tu pensi, no? Nella Lepa, tipo è stato più grande praticante di Dharma, lo Dzogchen o Mahamudra, e chi è? Milarepa si chiama. Milarepa, Milarepa. Mi l'avete mai sentito?
Sì.
Sì, quello che lo conoscono quelli. Mi l'avete mai? Mi l'avete mai? Leggere mi l'avete mai? Raccomando. Qualcuno mi ha chiesto che libro deve leggere. Legge mi l'avete mai. Ok? Basta. Più pratica, insegnamento più diretto, pragmatica, chiaro. E Dharma è netto. Tac. Milarepa. Milarepa, unica persona dimostrato nella storia tibetana, veramente raggiunge l'illuminazione a questa vita. Unica. Tutti altri, tutto dicono, tutti illuminati, però non è veramente riuscito a dimostrare. L'unica cosa che è riuscito a dimostrare è Milarepa. È forte. Più forte di tutti è stato. Nella storia tibetana, più coraggiosa persona di Tibet. Chi è? Milarepa. Allora, Milarepa era, viveva, mangiava solo ortiche. Ortiche. Acqua c'è. No, della montagna. Posto cambiava ogni tanto, perché non riesce a stare in un posto, perché se comincia a stare in un posto, qualche giorno poi comincia ad arrivare tante altre persone. Allora lui scappa, spariva da lì. tutto un posto cambiato. Cibo tutti i giorni ortiche. Aveva solo una terracotta di ciotolo o no, di cucinare, tipo di pentole, una di terracotta. Allora, con terracotta faceva tutti i giorni ortiche, e dentro il formato una terracotta di ortiche. Tutti i giorni facendo ortiche dentro, no? Quello non è forse la lavava, no? Perché tipo non bisogna lavare freddo, così. Tutti i giorni ortiche, ortiche dentro fa un altro terracotta. Un giorno lui andare a cambiare posto, l'unica cosa deve portare è quello terracotta, perché deve cucinare, no? Quelle ortiche. E così portato, così è andato. Allora è scivolato nella montagna, nella neve, è scivolato e corticolo è caduto. Troppo. Spaccato. Allora, quando usciva spaccato, quello di esterno diventa due pezzi, dall'interno è uscito altro pendolo, era quello di ortichi.
Miracolo.
Capito? Allora lui, i grandi yogi, lui subito ha detto, ah, c'è lì anche, ha composto una sua canzoncina segreti, no? Ha detto, questo a lui ha dato l'insegnamento di impermanenza. E questa è l'impermanenza. Mio, questo come pendolo abbiamo adesso, proprio a questo momento, non c'è più. Per lui era diventato l'insegnamento di impermanenza. E detto, guarda, poi miracolosamente una pendolo distrutto, ma nato un altro nuovo. Capito? E una cosa c'è bellissimo queste cose, no? Ogni evento particolare lui compone il suo insegnamento di Dharma in relazione a tutto. Allora, Milarepa aveva una sorella. Una sorella, l'unica persona teneva, cercava lui ovunque, giro montagna, lei la portava qualche cosa, vestiti, mangiare, qualcosa portava. Altrimenti nessuno sa dove è lui. Lei deve cercare ogni tanto, deve cercare, non trova mai. Altro giorno stava lì, questo giorno non c'è. Un giorno sorella ha portato un po' di stoffa, lui nuda anche lì, montagna. Gente quando vede scappava, dice guarda il demone. Poi lui comincia a comporre un altro insegnamento, dice, no? Dice non sono un demone. Poi c'era altri insegnamenti. Allora sorella compra, portando una stoffa, guarda fai vestiti, detto, guarda, fai vestiti questo. Va bene, prossimo quando tu arriverà, io vestiti sarà pronto. Allora, la prossima volta sorella è andata a visitare lui, quello stoffa grande, ha fatto tutto pezzi, 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 una capella, uno dita per una coperta, tutto così. Non è fatto una cosa utile vera, i vestiti. Allora, quando arriva la sorella, hai fatto vestiti, visto ancora nudo, no? Hai fatto vestiti? Sì, sì, io già pronto qua, quando arriva, ti mostrare, vedere, far vedere, pronto. Allora mi dossati. Sì, sì, messo il cappelletto, messo tutto per uno, tutto i piedi. Sorella, guarda, sei completamente fuori testa. Io ho faticato tutto questo per fare, portare questi vestiti e tu tutto rovinato, fatto così. Che cos'è questi vestiti? Strani vestiti. Però, però lui ha cominciato a cantare l'insegnamento di Dharma, no? Perché c'è una cosa meravigliosa. Allora, questa è la Milarepa, molto, molto praticante vera di segreto mantraiana. Mica Un giorno un sorello dice, guarda, come mai tu, che tipo di pratica dharma tu pratichi? Altri lama sono, guarda lì, questi sono grandi praticanti di dharma, sono veramente, guarda, attendenti, segretari, tutto, musiche, tamburi, cavalieri, tutto vanno così. Tu che è pratica di dharma? Come animale vivi nella montagna? Che tipo di dharma tu pratica? Chiesto tua sorella. E lì c'è anche solo risposta o un insegnamento del Varsvesi, molto molto importante. E questo. Perché il mio pratica dharma è raggiungere l'illuminazione questa vita. Qualcosa di genere, bellissimo. Allora, questo io ho detto due o tre punti sulla Milarepa, no? Perché pratica è una cosa diretta, molto molto importante. Perciò praticare il Dharma non serve a tutti questi. No? Biglietti per la VIP di fronte a fronte Lama. Mica arriva prima l'illuminazione, dopo lì. Online, tutto. Dove siamo, Aro? Milarepa è impossibile raggiungere l'illuminazione, perché non aveva niente. Aveva solo quello di pendolo, quello era tutto distrutto. No? La pratica del Dharma, lo Dzogchen, Mahamudra, famoso tutto, tutto, bodhicitta, valore interiore, mente, no? Più grande valore sulla terra, posso conquistare attraverso il singolo strumento di la mente, rendere la mente infinita, realizzando la vacuità, realtà ultima della mente. No? Questo è un pochettino polemiche, diciamo. Polemiche io sembra vero. Però è vero. Vero Sergio, che dici?
Non è affatto polemica, ma
dai, dai, vieni qua.
Poi c'è la Milarepa, vorrei raccontare, non so se la conoscete, ma c'è una curiosa.
Sì,
sì.
Microfono così. Così sentono meglio.
Come ha detto il maestro, Milarepa viveva Milarepa vuol dire vestito di cotone. Aveva una storia che adesso non vi racconto perché perde troppo tempo, ma lui è arrivato a quei livelli attraverso una via di sofferenza a cui è stato sottoposto il suo maestro prima di essere. Comunque, raggiunti certi risultati, lui viveva sulle montagne, come ha detto invece. Suscitava l'invidia di alcuni monasteri che erano lì presenti, perché i fedeli avevano capito che era Milarepa, quindi andavano a portargli offerte, che gli portava a giro. I monaci di questi monasteri si sono riuniti e la parte ha detto: signori, ma questo ci sta rubando il mestiere, come possiamo noi tollerare che un ignorante, perché non ha studiato da nessuna parte, venga a rubarci venga a portarci via il terreno da sotto i piedi, no? Sfidiamola a un dibattito. E così tutti si renderanno conto di quanto sia ignorante e di quanto non valga la pena andare presso a lui. Lo sfidarono a un dibattito. E invece si presentò con questo bastoncino in questa piazza dove c'era tutto, tutti i vestiti, pompa magna, cappelli, berretti, cembali, tamburi, bim bum. La batte, a un certo punto parte il dibattito, e il capo del monastero, Milarepa, era seduto per terra con la schiena appoggiata a una parete di roccia. Il capo dei monaci dice: Milarepa, ma secondo te, dici un po', ma quella roccia a cui si è appoggiato, secondo te, piena o vuota? Milarepa lo guarda e dice: ma che razza di domanda stupida mi fai? Lo sa, tu dici che questa roccia è vuota, e infilò il braccio fino al gomito dentro la roccia. Sgomento. No? Allora, Milarepa, ma
va bene. Però lo spazio è pieno o vuoto? Beh, qui. Ma allora sei molto stupido. Lo sei, prese il bastone. Lo sanno tutti che lo spazio è pieno. Fece così con il bastone e si sentì un suono di tamburo. Boom, boom, boom. Questo era andare.
Bravissimo. Vuoi vedere quello acceso? Acceso, acceso
così.
Sì, sì.
No, no,
no,
volevo dire solo due cose. Primo, il suo nome è Mila. Tu hai chiamato Mila Raspa o Mila Repa, come volete dire. Vuol dire Mila vestito di cotone, giustamente. Perché lui praticava la tecnica del tumo, cioè quella tecnica appunto per la quale, pratica per la quale è in grado di cercare il corpo anche in assenza di calore esterno. Lui è stato vinaggiato, proprio trattato malissimo dal suo maestro che era Marpa Lossava, il Marpa traduttore, e lui è l'unico caso che ho conosciuto nella mia vita di un uomo che è stato contaminato totalmente dalla clorofilla. Tanto è vero che quella notizia che mangiava era diventata completamente verde. Solo questo, non era una grande notazione. Ma il suo libro è, oltre che essere molto di grande addestramento, voglio dire, è come si chiama, una sorta di insegnamento, diciamo, quasi un insegnamento quasi incomprensibile, nel senso che è proprio per penetrare l'essenza, ecco, e lui lo fa molto, molto bene. È l'unico santo tibetano, diciamo così, che erano così, se vogliamo dire, che appunto ha riuscito a realizzare la dimensione di una sola vita.
Ci dice Enrico quale libro più di Milarepa che ci consigli, se c'è un autore o un...
La vita di Milarepa.
La vita di Milarepa?
Sì, poi però...
Dic 100.000 canti.
Spiega, poi però lui, come ha detto Geshe, insegnava cantando.
Sì.
Quindi ci sono... Cioè, non so se si trova ancora in catalogo, ma c'è un libro in due volumi che si chiama I 100.000 canti di Milarepa.
Ah, ok.
Leggete quello.
È difficilissimo.
Lì c'è il suo insegnamento.
100.000 canti di Milarepa o La vita di Milarepa.
C'è anche un solo di serio, c'è anche un solo testo comunque adesso, no? Edizione economica.
100.000 canti di
Milarepa. E comunque non riesci a leggere con molta attenzione perché purtroppo sono delle
sette immagini. Ma
dove si trova? Mila si chiama Mila. Per capirsi, per rendere conto che il Buddha storico, che era allora, il Buddha di Buddha non significa niente, ma il Buddha storico, che non c'era un Buddha Shakyamuni, che sarebbe entrato il principe Siddhartha, o Gautama, quindi Siddhama, della principessa Maya.
Comunque, Milarepa, anche questo di 100.000 canto di Milarepa, no? In tibetano si chiama Gulbum, Gulbum. Gul vuol dire cantico spirituale, cantico spirituale, Gul. Bum vuol dire, traduzione è 100.000, in realtà non era 100.000, era tipo di collection, collezione dello tipo, come la colla, non solo la colla dei pezzi, ma proprio completo, la
collezione
completa. Sì, collezione completo della sua cantina spirituale. Perciò Gurgum, è tradotto in inglese, come detto ieri, come tutte le cose. Bum in tibetano si chiama 100.000. Allora Gurgum non significa 100.000 cantico, ma vuol dire una sua cantico spirituale completo, collezione completo. Allora traduzione 100.000 cantico di Milarepa. 100.000 deve cantare. Comunque, parte di scherzo, siamo... molto comprensibile anche sua poesia, tipo di poesia, sono molto comprensibile, molto diretto, molto molto bello, bello. Poi varie traduzioni, italiano c'è traduzione, recentemente c'è fatto una Torino signora tibetologa, si chiama Carla, cognome non mi ricordo, lei faceva professoressa all'università di Torino qualche volta, lei era tradotto una cosa 100.000 canti. Forse può essere più recente traduzione, poi abbiamo tantissime traduzioni. Parte di altro, che cosa c'è? Qualcosa di...
se posso dire una cosa, sì. Perché collegandomi a quello che diceva Sergio,
sì.
A proposito del guardare senza guardarsi intorno senza pensieri, e sul sognare, provate a vedere come. Considerate la vita come comunque la giornata, il momento come un sogno, no? E l'ultima parte dei 100.000 canti di Milarepa è l'espressione più bella di come uno potrebbe sognare l'illuminazione. È la parte più difficile, l'ultima parte dei 100.000 canti di Milarepa, ma è la più bella, quella che uno potrebbe immaginare cos'è veramente l'illuminazione. Nelle mie poche letture che ho fatto, questa è stata l'unica volta in cui effettivamente c'è un'idea, un sogno di cosa potrebbe essere l'illuminazione nel buddismo.
Posso intervenire brevemente, per la mia opinione certamente personale. L'illuminazione è un'esperienza ineffabile, cioè di cui non si può parlare. Se uno sogna l'illuminazione, devo citarti la frase del grande poeta spagnolo Calderón de la Barca: toda la nostra vita è sogno, sogno.
Però diciamo a livello poetico quella è un'espressione, una descrizione più bella che quello che ho potuto leggere.
Ah sì, questo raccontiamo pomeriggio, raccontiamo, questo è bellissimo.
Racconto pomeriggio di Milarepa, ancora
detta di sogno.
Vabbè, siamo orario di pranzo più o meno, mi dispiace, siamo per fermare per forza qui. Importante, noi dobbiamo ricordare quello che pochi importanti, perché diciamo mille cose, ma alla fine utile due o tre parole di mezzo, vero? Allora quelli sono deve ricordare bene, consapevole,